sia con voi.
Con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, Signore.
Gesù uscì di nuovo lungo il mare. Tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. Passando vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli. Allora gli scribi farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: «Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, Gesù disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Penso che abbiate già colto il richiamo di questa bellissima pagina del Vangelo, che un po' così compendia, se vogliamo, o mette ancora di più in evidenza quello che abbiamo detto oggi. Vedete questa reazione? Perché questa reazione nei confronti di Gesù che vuole chiamare i peccatori, che si intrattiene con i peccatori? Perché questa resistenza? Perché non sono contenti gli scribi e i farisei che ci sono alcuni uomini che rimangono affascinati, sedotti da questo santo uomo che comunque proclama la parola di Dio, anche se non apparteneva al loro gruppo? È quello di cui parlavamo oggi, la resistenza collettiva di questi gruppi, fondata su che cosa? Su uno schema sbagliato di concepire la nostra relazione con Dio. Uno schema che hanno ricevuto, poveretti anche loro, da bambini. E uno schema che anche noi riceviamo da bambini. Se fai il bravo ti do il premio, se fai il cattivo ti metto in castigo. Lo schema è quello lì. Uno schema che è valido per certe cose. È valido per aiutare i ragazzi, per stimolarli a studiare, ad impegnarsi. Che è stato valido anche per il popolo ebraico ad essere educato e portato fino a un certo livello, perché questo schema l'ha insegnato Mosè, anche se poi i profeti hanno cominciato a metterlo in discussione, ma Gesù è venuto a farci avanzare sul cammino della nostra relazione con Dio, ha voluto farci scoprire il vero volto di Dio, che è amore, che è misericordia, che è tenerezza, cioè che noi siamo amati da Dio sia quando siamo bravi, sia quando siamo cattivi. Perché siamo amati anche quando siamo cattivi? Perché siamo suoi figli. Siamo amati anche quando siamo rimproverati, anche quando non siamo aiutati, anche quando siamo lasciati nel crogiuolo. Perché? Perché quel crogiuolo, quella prova, quella fatica, quella difficoltà serve a noi per farci diventare persone. Perché il popolo è stato lasciato morire nel deserto? Perché il popolo nel deserto doveva decidersi se voleva vivere nella precarietà della quotidianità, affidato alla parola di Dio, se voleva accontentarsi del nutrimento che Dio ha scelto per gli uomini, o se invece voleva vivere con più sicurezza in Egitto. Dice: vabbè, meglio essere schiavi e avere le cipolle, l'aglio, i porri e la frutta tutti i giorni assicurati, piuttosto che questa precarietà, questa incertezza. Potremmo anche leggere questo evento dell'Antico Testamento, anche questa chiave psicologica, perché essere in balia di Dio ogni giorno, dice: oggi dove andiamo? Non lo so, ce lo dirà il Signore. Il nostro io invece ha bisogno di sapere, di progettare, di programmare. Però la fede è un camminare fidandosi di Dio e affidandosi a Lui. Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori? Perché anch'essi sono figli di Dio e anche questi sono delle anime imprigionate dal loro peccato che Dio vuole salvare. Forse che noi abbiamo questo schema del nostro atteggiamento, forse che anche noi non classifichiamo le persone tra giusti e cattivi, tra meritevoli e immeritevoli. Sentiamo noi questa compassione di Dio soffriamo per coloro che sono peccatori o gli diciamo che hanno quello che si meritano. Seguire il Maestro vuol dire anche cercare di provare ad assumere i suoi atteggiamenti. Dio si è fatto uomo per farci vedere come bisogna vivere da uomini. Noi dobbiamo scoprire anche questa dimensione. Guardate che chi ci salva è l'umanità di Gesù, quell'umanità che ha condiviso con noi tutte le nostre fragilità, debolezze, fatiche, dubbi. Ce lo ricorda la lettera agli Ebrei, no? Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi. Allora, come può Dio essere messo alla prova? Non è che Dio si mette alla prova. Si sa già che è vittorioso Dio, no? È l'uomo Gesù che è stato messo alla prova in tutto e ha condiviso tutto, eccetto il peccato. Appunto perché lui, ad esempio, è andato nel deserto e non ha fatto come l'antico popolo che ha detto stavamo meglio in Egitto. E quando il demonio gli ha detto, ma questo miracolo, cambia queste pietre in pane. E lui ha detto, no, perché l'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Capite qual è la fede? È vivere completamente affidati a lui. Rinunziare ai nostri progetti. Noi dobbiamo avere un progetto umano, sicuramente, ma all'interno di quello schema generale che la vita umana esige. Ma il progetto esistenziale di fondo lo sa solo lui. Solo lui sa quello che è bene e male per noi. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. La nostra fede è tutta qui. Accostarci con fiducia al trono della grazia per essere aiutati, perché Lui ci conosce. Pensate che bello sapere che qualcuno ci conosce. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio. Tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. E allora perché non facciamo ogni tanto questa preghiera davanti al Signore? Invece di dirgli e dammi questo e aiutami in questa difficoltà, perché ogni tanto facciamo questa preghiera? Ma Signore, com'è che sono combinato? Com'è che sono combinato? Quali sono le mie resistenze? Quali sono le mie idiosincrasie? Quali sono gli ossi che non voglio mollare? Quali sono le esperienze di cui ho bisogno? Che cosa mi manca per vivere una vita pacificata con te? Perché è solo lui che lo sa. Allora, abbiamo bisogno di tante cose nella nostra vita. Abbiamo bisogno di tutto. Fate questa meditazione, vi lascio adesso. Voi, che cosa siete in grado di fare da soli? Abbiamo bisogno di aria, abbiamo bisogno di acqua, abbiamo bisogno di luce, abbiamo bisogno di cibo, abbiamo bisogno di qualcuno che ci insegni a leggere, che qualcuno ci dia lavoro. Noi cosa facciamo? Sì, qualcosa facciamo. Io predico, un altro insegna. Ma guardate che quello che facciamo è veramente quasi insignificante rispetto al tutto di quello di cui abbiamo bisogno. E la nostra partecipazione è così povera. Abbiamo bisogno di tutto. E allora chiediamo al Signore che ci dica, che ci illumini, che ci dia tutto quello di cui abbiamo bisogno. Chiediamo con fiducia. Gesù è morto per noi. Gesù è venuto per riempire e rendere consistente la nostra esistenza. E allora affidiamo in questa Eucaristia a Lui la nostra indigenza, perché Lui la trasformerà in grandissima ricchezza.